tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show con me, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, c'è anche Marco Muscarà in studio con noi questa mattina. E allora, ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno.
E allora voglio dare subito il benvenuto ai nostri ospiti. Parliamo di Parabellum, quindi con Mirko Campochiari e il generale Paolo Capitini. Buongiorno a tutti e due, buongiorno e benvenuti a Radio Rock innanzitutto. Come state? Tutto bene?
Tutto bene, grazie dell'invito.
Grazie a voi. A proposito di oggi è un giorno in cui, cioè non solo oggi in realtà, in cui si parla di altri generali, diciamo così, noi ci teniamo stretto il nostro generale Paolo Capitini per quanto ci riguarda, ecco, diciamo così, e quindi parliamo chiaramente di Parabellum, un canale di Mirko dedicato alla storia, in particolare alla storia del XX secolo, in particolare alla storia e storiografia militare, e parliamo anche quest'oggi con il generale Paolo Capitini, generale e docente di storia militare, perché insieme hanno scritto questo libro molto interessante, Le parole della guerra, viaggio nel mondo dei termini militari, Parabellum Edizioni. Io volevo partire con proprio con Mirko, chiedendogli, facciamo proprio un grado zero, partiamo dall'inizio proprio, chiedendoti, da storico hai deciso insomma di occuparti di questioni militari pur essendo un civile, da dove nasce, ecco, questa vocazione di occuparti di, diciamo così, di arte militare, di storiografia militare in particolare?
Ma credo che la colpa sia imputabile a un vecchio zio che mi regalò inizio anni 90 una serie di libri che probabilmente oggi non si trovano più,
sì.
Erano Big Set del Emanuele Albertelli Editori, che parlava proprio di Tarawa, Iwo Jima, queste cose qui, e da lì non mi sono più fermato.
Quindi diciamo è una passione che parte da un regalo in giovane età, ecco, diciamo così, una vocazione. Senti, tra l'altro io credo che occuparti di quello di cui ti occupi tu e vi occupate insomma insieme al generale sia particolarmente delicato, soprattutto esposti sui social, immagino, insomma, visto che dai molto rilievo per esempio al fact checking, no? Alla verifica e al debunking, no? Delle notizie false, delle fake news, eccetera. Quindi immagino che questo ti esponga e vi esponga a una quantità di immondizia sui social, di insulti, inaudita. Mi chiedo quali sono gli argomenti in assoluto più spinosi da trattare quando si fa fact checking.
Allora, sicuramente la verifica delle fonti, nel senso, per riuscire a smontare qualcosa devi provarlo. E quindi riuscire a capire da dove si è originata la notizia falsa e trovare gli elementi per cercare di comprovarla o smontarla. Le cose più difficili di cui parlare sono assolutamente la guerra in Ucraina, perché c'è una focalizzazione, sì, una divisione totale delle persone in un campo o nell'altro. È difficile farle ragionare sui fatti, anche il solo fatto per esempio che qualsiasi notizia o russa o ucraina vengono definite false a seconda del tuo allineamento. In realtà,
certo,
noi non prendiamo per partito preso né una notizia da una parte né dall'altra, cerchiamo di verificarle. Non si deve guardare queste cose dal punto di vista ideologico, dare per scontato che tutto quello che dice una parte o l'altra sia falsa. Devi andare a verificare ogni singolo fatto, questa è la cosa migliore da fare. Sui commenti, su i denigratori, gli haters, come si dice online, uno ci fa il callo.
Certo.
Lo mette in conto, fa parte del lavoro. Ovviamente per farlo devi avere un certo stomaco, perché se sei uno un po' sensibile ai commenti, queste cose qui, non ti conviene fare tutto il lavoro.
Sì, non c'è dubbio, capisco bene, insomma, quello di cui parli. Sul discorso che ci sia così questo desiderio anche un po' di identificarsi in una delle parti in gioco, e che ci sia soprattutto sulla storia attuale presente dei conflitti una contrapposizione così forte, che arriva proprio a ideologia, che arriva anche a negare delle realtà. Che idee vi siete fatti rispetto a, cioè, da dove nasce? Per esempio, ci sono dei conflitti nel mondo. In Sudan c'è un conflitto fra due eserciti, l'esercito, diciamo così, regolare e quello di supporto rapido focalizzano così tanto l'attenzione né del grande pubblico, se ne parla pochissimo della guerra in Sudan, ed è anche una divisione così ideologica, anche se entrambi gli eserciti poi sappiamo sono appoggiati da come spesso accade, da altre potenze, no? Quindi perché in alcuni casi sì, in altri no? Qual è l'idea che vi siete fatti?
Sicuramente la vicinanza. Avere una guerra in Europa ci colpisce di più. C'è una vicinanza netta, non tendiamo a non occuparci di guerre così lontane come
certo.
Il Sudan, per esempio, quello che sta succedendo nel Tigre, un po' di più quello che succede in Yemen, perché va a colpire il traffico ovviamente marittimo. Ma guarda che questa storia in realtà parte da molto molto indietro, cioè ancora oggi chi studia storia antica si litigano fra pro-spartani e pro-ateniesi.
Ah, certo.
Quindi non ti credi che questa cosa ci ha abbandonato?
È bellissimo.
Anche quando si parla di quei periodi c'è comunque una contesa per chi tiene da una parte o dall'altra, quindi questa cosa ce la portiamo praticamente dietro su ogni guerra. Ma puoi parlare anche del napoleonico,
certo.
Chi tiene per Napoleone, c'è cioè chi tiene per i prussiani o per gli inglesi. Semplicemente più è prossimo a noi, più queste cose si accentuano.
E anche il desiderio di identificarsi in qualche modo, no? Di trovare se stessi in una delle parti in gioco. Trovare anche, spesso è molto complesso trovarla, no? Ma dove sta la verità, dove sta la ragione? Quindi insomma, Marco vuole fare una domanda forse?
No, volevo chiedere, è anche questa una delle prime guerre, in realtà poi succede così da un po' di anni, in cui un tempo c'erano i reporter di guerra, adesso hanno in tasca un device, tutti possono riprendere, quindi c'è una quantità di informazioni, di video, di documentazioni di quello che poi succede, enorme, quasi impossibile immagino da analizzare tutta nel profondo. Quindi mi chiedo come ci si muove anche all'interno di tutte queste fonti, perché parlavi prima delle fonti, c'è una quantità di fonti forse eccessiva, come si fa a muoversi all'interno di tutto questo?
Beh sì, questa sicuramente è la prima guerra dove non abbiamo l'intermediatore. Una volta negli anni 90, guerra nel Golfo, c'era il giornalista, ti dava le notizie, ora invece la notizia viene sparata letteralmente in rete direttamente dall'utenza. Spesso non si sa nemmeno chi è, semplicemente il video finisce in rete, può essere un cittadino ucraino, può essere un soldato russo o ucraino, quindi hai un'enorme mole di informazioni e pochi setacci, pochi filtri. Lì, visto quello che stava succedendo, noi ci siamo armati di buona volontà e letteralmente ce li siamo creati noi, i cosiddetti tool, cioè i metodi per riuscire a venirne a capo. Faccio un esempio classico, noi facciamo le cosiddette geolocalizzazioni, cioè cercare di capire in maniera scientifica dov'è quell'unità in base a un video, semplicemente confrontando la morfologia del terreno con Google Maps, immagini satellitari. Il problema è che lo stesso video viene proposto su centinaia di Telegram, magari vengono spacciato per un video di 3 mesi fa o di un anno fa, a volte vengono riproposti.
Anche questo è un altro problema grosso, cioè per esempio la possibilità di datare con certezza un'azione, per esempio.
Lì devi andare sui metadati per andare a fare una specie di ricerca come Pollicino all'indietro, vedere qual è stato il primo video che è uscito, perché a volte sono anche spezzoni, quindi puoi trovare un video che è più completo.
Inquadrature molto strette, per esempio.
Esatto, che non ti danno elementi. E lì praticamente devi crearti un sistema, cioè scaricare in maniera automatica centinaia di video e confrontarli, vedere proprio questi dati, e se ti crei uno script, un algoritmo eccetera, scarti praticamente tutti i doppioni e poi ti rimane lì. E se fra 6 mesi qualcuno ripropone quel video, tu automaticamente ti dice guarda, questo video è uscito 6 mesi fa, quindi è una bufala.
Quindi prima di essere gli storici o di occuparsi di cronaca bisogna diventare dei periti informatici.
Paradossalmente sì, hai bisogno di questo per riuscire, non basta conoscere qual è la strategia, la tattica o la ruota di Schlieffen della prima guerra mondiale, devi purtroppo è necessario utilizzare tecniche informatiche per riuscire a catalogare, archiviare le informazioni e saperle decifrare, è fondamentale.
Smontare o confermare.
Posso dare anche dei consigli, per esempio, per l'utenza.
Certo.
Il 90% delle fake che escono sono facilmente confrontabili anche senza avere particolari doti informatiche. Faccio un esempio: quando uscì la notizia che gli americani volevano dare i carri Abrams, non erano nemmeno arrivati in Ucraina e già giravano le fake news sulla distruzione di un carro armato. Era una foto in realtà presa, se non sbaglio, da un Abrams versione export persa dagli Emirati Arabi. Tu prendi l'immagine della fake news, la scarichi, vai, salva con nome, la scarichi, la carichi su Google Lens e dici trovami tutte quelle vicine. Tempo 10 secondi, ti fa vedere degli articoli di 2 anni fa, di 3 anni fa, eccetera. Certo. Il 90%...
Quindi, volendo, diciamo che anche noi, con un'utenza fatta con coscienza, potremmo, no, depotenziare.
Poi ci sono tutta una serie di siti che fanno fact checking, o personaggi come David Puente che dedicano tutto il giorno a fare queste cose, quindi se proprio uno non ha voglia, quantomeno quando arriva una notizia dubbia, basta fare una ricerchina di 10 secondi e probabilmente troverà già il lavoro fatto.
Intanto arrivano parecchi messaggi al 3899-106-600, ve leggo alcuni. Buongiorno Mirko, buongiorno generale, vi seguo da più di 2 anni, non fanno propaganda e dicono veramente come stanno le cose, bravi Radio Rock a invitare Parabellum. Poi c'è qualcun altro che scrive, vabbè Mirko non ti faccio domande qui perché già te le faccio nel pub, un saluto al generale Capitini, grazie per la dedica sul libro, il granatiere. Poi qualcuno chiede al generale come nasce la collaborazione con Mirko innanzitutto, e poi approfondiamo un discorso che invece riguarda proprio l'Ucraina in generale.
Beh, nasce per la necessità di fare il passo successivo al controllo e alla verifica dei fatti. C'è la parte interpretativa, cioè tutto quello che vedo, che faccio e che ascolto, che vuol dire? Come si inquadra in una, per esempio, in una logica militare? Che cos'è un'offensiva? Cos'è una difensiva? Qual è l'interpretazione che dai ai fatti a cui assisti? Che un po' è anche la logica che sta dietro al libro che abbiamo deciso di scrivere insieme, cioè dare una chiave interpretativa a quello che hai sotto gli occhi, perché non sempre quello che hai sotto gli occhi è autoesplicativo o è evidente, e hai bisogno anche tu di un minimo di formazione. Ecco, la mia parte è questa qua, collegare delle cose che sono state controllate, verificate e soprattutto rintracciate da Mirko, inquadrarle in un contesto un pochino più articolato, sempre non autoreferenziato, ma confrontandosi con altre persone che sono altrettanto esperte all'interno della stessa community o dello stesso Parabellum, e alla fine si riesce ad arrivare a fornire un significato a quello a cui stai assistendo, che è poi la parte veramente di servizio sociale.
Certo.
Che si fa.
Sì, anche perché tra l'altro in un momento storico, ma forse è sempre avvenuto tutto questo, in cui siamo tutti, no? Abbiamo detto allenatori di calcio, siamo tutti, quando c'è stato il Covid eravamo tutti quanti
virologi.
E adesso, poi quando si parla di conflitti, tutti esperti di conflitti, e invece approfondire un attimo e capire un pochino meglio le questioni che sono alla base delle cose di cui si vuol parlare o ci si vuole interessare, se qualcuno lo vuole, perché poi si può anche stare in silenzio e ascoltare molto spesso, questo non ce lo ricordiamo, però insomma credo che sia uno strumento molto molto importante. Qualcuno fa riferimento, entriamo subito nella questione che riguarda il conflitto in Ucraina, adesso dovremmo dire in Russia e in Ucraina. Io, pur essendo credo proprio su posizioni completamente opposte a quelle del signor Orsini, però quando lo sentivo parlare all'inizio del conflitto, un pochino la mente alla guerra di Corea 50-53, e cioè alla possibilità che ci fosse un conflitto lungo 2-3 anni e che poi sostanzialmente si arrivasse a, non dico nulla di fatto, ma insomma a qualcosa di simile a un pareggio, l'avevo. In realtà però, numeri alla mano, generale, e associo qui una domanda del nostro ascoltatore: chi sta vincendo, se c'è qualcuno che la sta vincendo questa guerra, al di là delle casacche che uno si può mettere?
Qui la parte interessante è che la guerra si svolge su diversi piani: sul piano del terreno, su quello che si vede con i carri armati, col fumo, così stanno avanti i russi, ma esistono anche altri piani della guerra, esiste un piano morale, esiste un piano anche politico della guerra, che è ancora in pieno svolgimento. Quindi mentre sul piano del terreno stanno vincendo i russi e possiamo constatare che entrambi gli eserciti sono esausti e non vedrebbero l'ora di finirla, tutti e due,
certo,
sul piano proprio terreno, sugli altri due piani, quello politico e morale, invece la guerra è in pienissimo svolgimento, perché nessuno delle due parti ha raggiunto neanche da vicino l'obiettivo strategico che sta dietro a questa guerra. La guerra non viene fatta per spararsi dentro un campo di grano o distruggere il carro armato tuo anziché il carro armato mio, viene fatto per mutare una situazione nei prossimi decenni. Fintanto che io non chiarifico questa situazione, non la modifico a mio favore o a svantaggio dell'avversario, la guerra va avanti. È un acceleratore di storia la guerra. Le cose andrebbero magari naturalmente così in 60 anni. Si fa una guerra per raggiungere quegli obiettivi in 4, 5, 3 anni, ma finché non li hai raggiunti, la guerra continua. Quindi sul terreno, stanchezza e vogliamo vedere di finirla. gli altri due piani sono in pienissima attività e finché anche gli altri due non sono allo stesso livello, la guerra va avanti.
Certo. Sul piano strettamente tecnico, quasi oserei dire proprio lessicale, un piano relativo, diciamo così, alla nomenclatura, il conflitto a Gaza e rispetto magari al conflitto alla guerra in Ucraina, proprio anche dal punto di vista della terminologia, che differenze hanno, al di là di quello che chiaramente sappiamo, però sono due conflitti, immagino, molto diversi.
Estremamente differenti, differenti nel modo di combattere, differenze nella potenza dei contendenti. Da una parte abbiamo due eserciti, comunque due eserciti strutturati e veri. È una guerra quella in Ucraina, che coinvolge essenzialmente eserciti e marginalmente i civili. Guardate il numero delle vittime. Mentre la guerra israeliana è esattamente l'opposto, abbiamo un grande esercito che praticamente ha come obiettivo civili all'interno del quale si annida il suo nemico militare. Gli obiettivi sono molto differenti, ma politicamente forse quasi paragonabili. Forse sembrerebbe che Israele voglia decidere in questa tornata di combattimenti di liberarsi dell'assillo di dover combattere guerre in continuazione. La politica strategica di Israele prevede che Israele viva in uno stato permanente di guerra, intervallato da periodi di pace all'interno del quale si prepara la prossima guerra.
Sì.
Forse, ma rimango forse, chi governa oggi lo Stato di Israele ha intravisto la possibilità di interrompere questo ciclo, chiudendo i conti con i suoi nemici storici. Sta trovando maggiori difficoltà di quelle che forse si immaginava alla vigilia di questa operazione, e abbiamo testimonianze, e anche il grado di asprezza e di durezza richiesta per raggiungere questo tipo di obiettivo strategico forse era in attesa la stessa Israele, ma ormai, come si dice, visto che siamo una radio musicale, la musica sta andando e devi continuare a ballare.
Certo, è un po' si vis pacem parabellum, diciamo, potremmo dire, no? Tornando a, cioè, come dire, un tentativo di, potremmo vederla così, strategicamente, di trovare una stabilità, però a quale prezzo, ecco, verrebbe da dire. Una cosa al volo prima della pubblicità: qualcuno chiede quanto ci si affida all'intelligenza artificiale per le strategie militari, cioè quanto è diventato importante, se lo è diventato, e quanto l'intelligenza artificiale all'interno delle strategie militari.
Allora, questa è una questione molto discussa anche sul piano etico. Ultimamente ero a Bruxelles a fare una conferenza, io ho parlato ovviamente del lato tecnico di utilizzo dei droni, mentre quasi tutti gli altri relatori parlavano proprio dell'etica dell'intelligenza artificiale, cioè se ci deve essere il man in the loop, out of the loop, cioè l'uomo nella catena decisionale oppure meno, perché è un grosso problema. Ovviamente noi in Occidente questa questione ce la poniamo. Ultimamente viene applicata l'intelligenza artificiale sui droni, che cominciano a diventare autonomi, identificano automaticamente silhouette di veicoli, uniformi o cose del genere. Rischia di diventare una guerra quasi per proxy, cioè avremo sciami di droni da una parte, sciami di droni dall'altra e operatori che combattono dagli hangar. Non è proprio una prospettiva auspicabile, anche perché è un tipo di tecnologia abbastanza bassa, soprattutto quella dei droni, e quindi facilmente replicabile. Ogni volta che viene fuori un nuovo tipo di drone, per esempio ultimamente ci sono i cosiddetti droni Dracarys, per chi segue Game of Thrones, che praticamente lanciano fuoco tramite degli ordigni fatti di termite, che serve per incendiare, in realtà si usa nelle demolizioni più che altro.
E poi il rischio non è, usando dei termini paradossali in questo contesto, la disumanizzazione della guerra, che è già un atto disumano se vogliamo, no? Ma la disumanizzazione della guerra, nel senso toglierla, farla diventare quasi un videogioco, che però non è un videogioco.
Guarda, hai colpito il punto focale di questa storia. Con questa tendenza andiamo a eliminare quella che è la soglia del dolore, quella che il generale Capitini dice sempre, cioè che a un certo punto sia chi si difende sia chi si attacca dice ok, sopra questa soglia di dolore
non si va.
Con invece l'intelligenza artificiale e con i droni tu non hai quell'impatto emotivo con chi subisce quell'attacco, e quindi tu quella soglia, almeno dalla parte dell'attaccante, non ce l'avrai più. E questo
è pericolosissimo.
Un grosso problema. È eliminare il fattore umano e del dolore, dell'empatia dalla guerra.
No, che sembra un discorso folle applicato alla guerra, no? Però io voglio dire, sembra veramente usare termini impropri, ma io voglio che mi spari qualcuno che mi veda. No, perché che magari forse può anche pensare un giorno di avere pietà.
Che provi, ecco, esatto, che provi un'emozione. Che provi un'emozione nel farlo. Un'emozione, intendo un'emozione di paura, di sgomento, certo, che tema per la sua vita.
Esatto.
La cantava De André questa, esatto, la cantava De André. Cioè, guarda un uomo nel campo e lo vedi morire, è una cosa differente. Se separi l'orrore dalla guerra, la rendi macelleria.
Esatto.
Nessuno di noi non dorme la notte perché nei macelli vengono fatte bistecche, per esempio. È una cosa separata da noi.
Certo.
Se trasformi questa tra esseri umani nella stessa attività, può andare avanti per 20, 30, 40 anni, fin tanto che l'orrore non tocca a te. È una cosa estremamente pericolosa.
Molto.
Estremamente pericolosa.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo. 3899-106-600 per le vostre domande. I nostri ospiti, Mirko Campochiari, Parabellum e il generale Paolo Capitini. Tra pochissimo torniamo in diretta con voi. Radio Rock Podcast. 42 minuti, Emilio Pappagallo, la truppa del The Rock Show, quest'oggi è così, è Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. Io, quando abbiamo degli ospiti che scelgono la musica, chiedo sempre se c'è un motivo per questa scelta musicale. Mirko, immagino proprio di sì, però va bene anche perché mi piaceva e volevo ascoltarla, ovviamente.
No, ovviamente perché è stata la colonna sonora della guerra in Vietnam, sì. E perché spesso mi chiedono, ma che tu che musica ascolti quando la notte studi queste cose? Beh, ascolto i Creedence.
Beh, insomma,
capirete dalla prossima anche cos'altro ascolto.
ok, perfetto, già è pronta. Poi dobbiamo sentire anche le scelte musicali del generale, che prima citava la guerra, no, di Piero, di Fabrizio D'Andrea.
Sono micro gatto io. C'ho un gatto grosso, micro gatto, ma in realtà sono 7 kg di gatto.
Sì.
E mi si siede sopra e niente, non vuole rumore.
Niente musica.
Mi dà fastidio la tastiera.
Decide il gatto. Comanda il gatto. Allora, ci sono parecchi messaggi con domande per voi. Qualcuno chiede, io vorrei fare una domanda sulla guerra in Ucraina. È vero che è stata indotta da parti terze, nasce dal colpo di Stato, cacciata dal vecchio presidente ucraino, è stata una naturale evoluzione? È uscita fuori in modo imprevedibile anche qua, no? Quando si parla delle cause che generano un conflitto, quello è forse uno dei punti più delicati, dove si scontrano differenti ideologie, diverse casacche, come fosse una guerra, una partita di calcio, no? Si riesce, appunto, dal punto di vista storiografico, a fare un'analisi lucida di quello che è avvenuto e del motivo per cui si è arrivati a questo?
Beh, diciamo che c'è un tentativo di semplificazione, deve essere sempre o un attore o l'altro che hanno gestito tutto. In realtà le concause sono tantissime. Io posso dire di aver fatto una live di 3 ore dove abbiamo cercato le ragioni e paradossalmente non vedi un'intenzione generale dello Stato ucraino o addirittura dello Stato russo. Cioè, le questioni del Donbass sono nate paradossalmente da una serie di miliziani e oligarchi che hanno praticamente cominciato quasi per questioni nazionalistiche di testa loro, senza neanche troppo appoggio, e poi questa cosa si è evoluta. Un esempio classico, perché abbiamo i video, noi l'abbiamo mostrato, Girkin che assalta il palazzo in Crimea, dove c'erano praticamente l'assemblea, perché era semi, diciamo, indipendente, e lo racconta lui stesso, che aveva fatto votare i deputati pistola alla mano, ed è lo stesso che ha detto: io sono partito con una colonna e sono arrivato a Severodonetsk,
sì.
Sono arrivato lì, quando sono sceso lì ci sono i video, c'è una signora che dice: ma voi chi diavolo siete? E lui si vanta di aver cominciato lui, sì, questo casino. Quindi si può ricostruire, ed è interessante notare che non sono attori statali, ma sono più questioni di oligarchi e di singoli nazionalisti fanatici da una parte e dall'altra. Poi la cosa ovviamente si è espansa, è degenerata. Quindi è difficile fare una ricostruzione, perché ovviamente vengono, certo, fuori sprazzi di queste informazioni. Molto difficile abbracciare una teoria alla Mearsheimer, dove dice gli americani hanno spinto gli ucraini.
Ecco.
Sottointende il fatto che non abbiano una volontà propria. Secondo me è un buco nella sua teoria. In realtà c'è una volontà propria di difendersi, di autodeterminarsi, eccetera. Ma non è neanche possibile discernere una stratificazione di problemi, di questioni nazionali che affondano a centinaia di anni precedenti da una parte e dall'altra. Ecco, diciamo che è difficile dipingere la storia del burattino. Faccio un esempio,
sì,
la famosa proposta dell'elicottero,
sì.
Beh, se era un burattino, perché ha detto no? Cioè, o lo è sempre o non lo è mai,
certo.
Le questioni non sono mai bianco e nere, sono molte sfumature di grigio che vanno affrontate con serietà.
Marco?
Certe volte sui media tradizionali non c'è tempo e modo, no, di farlo in maniera così ampia, però è vero, anche mi hai fatto venire prima in mente, quando parlavi della questione delle immagini Google Lens, di un articolo che uscì tempo fa di una famiglia israeliana su Airbnb che ricevette, secondo i giornali, una risposta, no, dovete tornare nei forni, qualcosa del genere. Bastava prendere quello screenshot che stava su tutti i giornali con Google Lens e la traduzione era diversa rispetto a quella che era uscita sui giornali. Mi chiedo che tipo di lavoro si fa, cioè come stanno raccontando i media secondo voi questa guerra, che tipo di, è così difficile fare fact checking, non c'è tempo nelle redazioni per fare fact checking in maniera adeguata, oppure certe volte magari alcuni giornali scelgono una linea per, non so, immagino, generare più traffico per esempio attorno a quella notizia.
O perché ti sei scelto un genere di pubblico, li devi dare, diciamo,
quello che vuole
anche l'informazione. Il problema più grosso, ed è il motivo falato per cui abbiamo scritto il libro, è che non ci si accorda sulla terminologia. Faccio un esempio recente: un battaglione delle forze speciali ucraine era andato a fare una missione di, diciamo, salvataggio, di recupero, di estrazione di alcune unità che erano rimaste intrappolate all'interno di New York, che è un piccolo paesino in Ucraina, e i giornali, siccome hanno sentito di questa data, parlavano di offensiva ucraina. Un battaglione che sono 800.000 uomini non può fare un'offensiva. Quindi se non ci mettiamo d'accordo, certo, sulla terminologia, non sappiamo di cosa stiamo parlando.
Per esempio, Mirko, scusa, ti interrompo, arriva qui un messaggio, no? Come rispondi tu a un messaggio di questo genere? Immagino ne riceverai centinaia. Gli USA, il vero problema sono gli USA, e usano i neonazisti per destabilizzare quella parte, come usano l'ISIS per destabilizzare il Medio Oriente.
Questo è proprio il problema della generalizzazione, di fare di tutta l'erba un fascio. Faccio un esempio: se questo giochino si smonta molto facilmente, se il problema è utilizzare quel 2% che prese il partito, sì, di estrema destra ucraino, beh, andiamo, io l'ho fatto questo gioco, andiamo a vedere quante sono le formazioni di estrema destra in Russia, scoprirai che sono 20 volte più, certo, più grandi. Bastano per identificare la Russia come un paese di neonazisti? Assolutamente no, ma questo gioco in percentuale si può fare da una parte e dall'altra. Paradossalmente, per far capire anche come funzionava la propaganda russa negli anni precedenti, quando avvenivano attacchi hacking, invece di supportare i loro partiti, paradossalmente aiutavano quelli di estrema destra. Perché? Perché così ne aumentavano la percentuale e poi potevano utilizzarlo come, certo, diciamo, capro espiatorio o come casus belli. È interessante che operavano al contrario di quello che uno si aspetterebbe, cioè invece di aiutare i loro partiti aiutavano quelli che demonizzavano.
La domanda verrebbe in percentuale, Mirko, rispetto a queste risposte che dai, quante sono le persone che ti hanno detto ah ok, grazie, adesso ho capito qualcosa in più, e quante sono quelle che continuano imperterrite a... un'idea un po' ce l'ho, però insomma non lo so.
Guarda, le persone silenti sono la maggior parte. Faccio un esempio: un video che fa 100.000 visualizzazioni, mediamente ha dai 3 ai 5.000 commenti. Questo vuol dire che 95.000 persone guardano e non commentano, mentre chi ha sempre da dire qualcosa, soprattutto contro una critica, quello scrive sempre.
Sì, questo è un grande
nei classe. Commenti hai una visione distorta,
certo,
di
sbilanciamento, certo, certo.
Dal punto di vista proprio anche qui tecnico, notizia di oggi sui giornali: il Parlamento di Strasburgo ha approvato a maggioranza il via libera per l'uso delle armi ucraine in territorio russo. Il voto ha spaccato le coalizioni italiane sia a destra sia a sinistra. Al di là di quelle che sono le sensibilità della politica, quindi le sensibilità personali, dal punto di vista proprio strettamente tecnico, questo via libera che cosa comporta e che cosa può comportare anche in vista di scenari futuri che possono evidentemente modificarsi?
È un'indicazione, bisogna andare a vedere quali sono i poteri del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo dà raccomandazioni ai governi, non dà ordini. Quindi c'è la raccomandazione ai governi nazionali di autorizzare questo, dopodiché c'è la responsabilità dei governi nazionali di autorizzare o meno quello per cui sono stati raccomandati. Dire il Parlamento europeo autorizza questo è una semplificazione fuorviante, non ha questi poteri, non ha questa capacità, e aumenta quello che abbiamo, di cui stavamo parlando prima, cioè quello che cerchiamo di combattere con Parabellum e con altre iniziative di questo tipo, la polarizzazione. La polarizzazione è una semplificazione della mente che ti dà una risposta immediata, facile, comprensibile, tua, e ti dà anche un pubblico di amici vicino a te che ti danno ragione, per cui stai tranquillo per tutto il resto della giornata e ti esime dal ragionare sopra quello che ti viene proposto. È uno sforzo, si chiede, e qui si chiede anche uno sforzo a chi ascolta o chi, a noi tutti, cioè di perdere un po' del nostro tempo per cominciarsi a fare domande e accettare anche il fatto che a certe domande non puoi dare una risposta e non tutto c'è una risposta. Tutto il resto di questo meccanismo si gioca proprio sulla polarizzazione, che attenzione diventa anche uno strumento, questa sì, nelle mani non degli USA o anche degli USA, dei russi, di chi vi volete voi, certo. Perché è molto facile fornire a un gruppo una sua verità, un gruppo di supporto e su quello costruire per esempio un consenso politico, un consenso, una visione del mondo. È già stato fatto in passato, ma adesso è diventata una cosa abbastanza diffusa. Il senso critico ti salva, ma ti salva la vita di tutti i giorni, non solo l'Ucraina, salva la tua vita oggi che stai al mercato.
Certo. Intanto arriva un saluto al generale Capitini, dall'infermiere della sala prelievi del Celio, che è stato con lui in Chad, quindi arriva un saluto.
Io lo ricordo che aveva due mani come due tenaglie praticamente, lui non usava il braccio, il laccio emostatico, perché basta che ti teneva il braccio e ti praticamente svenivi per mancanza di sangue.
Va bene, che cosa adesso ho questa curiosità generale, se ce la può svelare, in Chad, ecco, di cosa vi siete occupati esattamente?
Una bella cosa, noi in Chad eravamo la prima missione dell'Unione Europea fuori dall'Europa, dell'Unione Europea, ed eravamo là per costruire le basi per una successiva missione delle Nazioni Unite a supporto di quella terra. E noi particolarmente in Italia avevamo là l'ospedale militare del Celio, compreso il pinzatore delle braccia e tantissimi altri colleghi bravissimi a cui ho visto fare cose che ti rendono orgoglioso di appartenere all'esercito e a questo paese. Ed eravamo in una collezione multinazionale con inglesi, francesi, molti francesi. E un piccolo aneddoto, l'alzabandiera della mattina, che bandiera tiriamo su la mattina, visto che siamo di 20 paesi diversi, certo. E c'è stato un bel discutere sul... facciamo una per una? Facciamo un giorno la mia, un giorno la tua in ordine alfabetico? No. E ci è voluto un po' a capire, proviamo a tirare su quella europea. E questo ti dice già, ti dà già un segnale. Non è stato automaticamente certo. Deciso, tiriamo sulla bandiera europea. No, perché noi siamo qua come? E questo ti dice già, parliamo di ormai 10 anni fa, eh?
Visto che parlavamo di Chad e quindi di Africa, gli sviluppi degli ultimi anni con questa importantissima ingerenza russa, poi chiaramente sappiamo quanto l'Occidente abbia fatto e male fatto in Africa sicuramente, però come può spostare poi gli equilibri effettivamente anche a medio-lungo termine, il supporto russo per esempio alle guerriglie e agli eserciti anche più o meno regolari che ci sono nei vari stati africani?
Manca anche un convitato importante, la Cina. La Cina è molto più presente e più determinante in Africa oggi di quanto lo siano i russi. E l'Africa è un territorio enorme che avrà una densità abitativa enorme. Quindi è il futuro dell'umanità insieme all'Asia. Non guardare all'Africa in questi termini significa avere una miopia grave. E in questo senso l'Europa la guarda, esatto. La guarda con un binocolo rovesciato. Certo. È molto più vicino di quello che sembra. Se ne sono accorti sia i russi sia i cinesi. Con della politica completamente diversa da quella che abbiamo avuto noi e soprattutto con un background che gli può consentire di dire noi non vi abbiamo mai colonizzato. Certo. Non c'è stato mai un cinese che va detto come campare e neanche un russo che va detto... tu lavora per me. E questo in Africa ha la sua grande importanza.
Certo. Intanto c'è l'amico qui che ovviamente risponde dicendo anche lui imperterrito, risponde a Mirko dicendo anche lui imperterrito segue la sua strada. Io credo che però ragazzi, se non usciamo dalla mentalità sì però l'Occidente, perché se non usciamo da questo tifo in cui o stai da una parte o stai da qualunque delle due parti, poi due o più parti si cerca di stare, ma cerchiamo di guardare le cose un pochino più dall'alto, no? Un pochino più nella loro complessità, perché poi le cose, Mirko, no? Credo che tu sono
ma guarda,
complesse.
Io dico, dal punto di vista migliorativo, nel senso in Occidente abbiamo tutta la libertà di criticare quello che è stato fatto, non direttamente magari dall'Italia, ma dal nostro diciamo campo, un servizio come il mio in Russia non esisterebbe. Io non potrei neanche parlare di guerra.
Certo. Che a me sembra già la differenza.
Cioè, è qualcosa di importante. Ragionare su questo ti fa capire.
come si fa a non capire questa cosa qui? Cioè la grande differenza è esattamente questa. Noi qui possiamo rispondere ad una persona che la pensa completamente in un modo diverso, anche noi, lo dice con toni anche abbastanza diretti. Non capire che da quella parte del mondo non si poteva fare una cosa del genere, io credo che sia già un forte elemento di valutazione.
Secondo me anche di speranza, nel senso che qui possiamo ragionare, sì, possiamo criticare e possiamo auspicare a un miglioramento. Lì siamo fermi a un livello precedente, dove non si può neanche ragionare degli errori fatti in Afghanistan, in Iraq, eccetera, che io ho denunciato già all'epoca come progetti che avrebbero portato... È il problema un po' di quello che succede, che è successo in Libia. Si fa una missione, si rimuove un dittatore, poi non c'è un piano per il dopo, che è un po' il problema che abbiamo in Ucraina, nel senso, quando tu cominci con una missione militare c'è sempre il cosiddetto end state, cioè cosa vuoi ottenere tramite lo strumento bellico. Se non lo sai è meglio che non vai avanti, è un po' il problema che ha Netanyahu. Non sai esattamente cosa, certo, vuole ottenere, sai dove cominci, non sai dove finisci, e lì entri in un circolo vizioso dove la guerra alimenta la guerra.
Anche perché, esatto, scusa, mi pare di capire che quello che sta accadendo poi lì è che è chiaramente un piano inclinato nel quale non ci si riesce a fermare. Poi Hezbollah chiaramente non vorrà, probabilmente, non so, da quello che leggo, lo scontro diretto con Israele, che non gli conviene. Però è chiaro che anche con l'Iran, no, c'è tutto un discorso nel quale tu hai fatto questo, allora io adesso devo reagire, perché non può passare il messaggio che di fronte a un atto tuo io non reagisco. E così, però, facendo, chiaramente, ecco, non si finisce più.
Bisogna mettersi d'accordo sulla terminologia, minacce simmetriche e asimmetriche. È ovvio che una guerra asimmetrica, cioè classica, fra l'Iran e Israele, non può essere vinta da nessuna delle due parti. Primo, perché non confinano, e secondo, perché uno non ha la demografia per invadere l'altro, l'altro non ha la tecnologia, né, diciamo, i fondi per fare una guerra di 10 anni, certo, contro Israele. Quindi le risposte sono sempre simmetriche. Io ti faccio un attentato a un personaggio, tu mi rispondi con un lancio di razzi tramite magari un tuo alleato, un tuo proxy, ti faccio un attentato qui. Il problema è che questo ciclo sì, ha un certo livello di escalation, ma rimane sempre più o meno a quel livello e si perpetua continuatamente per 10 anni,
decenni,
per 10 anni, certo, perché non c'è un modo di imporre, come è successo nella prima guerra mondiale o nella seconda guerra mondiale, il cosiddetto end state. Io non ti batto militarmente, quindi non potrò mai importi la mia volontà politica, e quindi si va avanti un ciclo infinito.
È chiaro. Chiudendo, perché ultime cose, allora, qualcuno chiede in quali canali è presente Parabellum, intanto, visto che qualcuno vuole seguirti, quindi insomma possiamo dare tutte le informazioni, Mirko?
Su YouTube, Parabellum Storia, poi faccio, diciamo, varie partecipazioni con altri canali, anche con riviste, però essenzialmente lì.
Perfetto, qualcuno ha curiosità di sapere la posizione della Turchia, che alza la posta sull'adesione ai BRICS, in che modo può cambiare l'esito delle attuali guerre? Può essere la Turchia un ago della bilancia nell'attuale scacchiere o no?
Beh, la Turchia ha questa abilità innata di giocare su tutti i tavoli. Sì. Da una parte dice che è d'accordo sull'integrità territoriale ucraina, dall'altra compra sistemi russi, però abbatte aerei russi quando è il caso, come era successo precedentemente, lavora con gli americani, cerca di parlare ultimamente con Assad perché vede che c'è un buco di potere nell'area, e parla con i russi per la questione della Libia, dove dentro ci sono sia russi che turchi, e ovviamente con gli europei, a volte anche a rischio. 2 anni fa, se ricordo bene, ci fu quasi uno scontro fra delle fregate francesi e delle navi turche che portavano, guarda caso, rifornimenti in Libia, cioè la questione greca. Ecco, si fa pagare, per esempio, l'adesione della Finlandia o di altri, sì, paesi nella NATO, quindi riesce a giocare un po' ovunque. Si fa pagare qualsiasi cosa, la Turchia, sì, bisogna dirlo, cioè da un punto di vista politico, sì, al netto di quello che è, bisogna dire che è un mago in queste cose.
Sì.
Quindi ora, solo allettare l'idea di entrare nei BRICS, chissà cosa cercherà di ottenere, poi non è detto che lo faccia, certo, quello è il gioco, si fa pagare qualsiasi cosa.
E in conclusione, ne parlavamo fuori onda, la tecnologia però a portata di tutti, quindi parlo degli smartphone, la possibilità di realizzare velocemente video, di postare velocemente anche sui social, quindi condividere, come ha cambiato la gestione dei conflitti e proprio il modo di portare avanti le guerre, di intenderle anche?
Ci sono nella storia militare ci sono dei principi dell'arte della guerra. Uno di questi principi è la sorpresa, far qualcosa che il nemico non sa, non si aspetta e non si immagina. Ecco, questa è la vittima principale di questo nuovo mondo in cui, a cominciare dai satelliti, quindi dall'altissima tecnologia, al controllo del traffico radiofonico, del traffico, all'ultimo smartphone, fare qualcosa di cui nessuno si renda conto è praticamente impossibile. Questo cambia moltissimo il modo di combattere. E non ci siamo ancora abituati al fatto che non riesce a fare una cosa senza che qualcuno se ne abbia segni, ma non minimi segni, grandi segni, veramente. Non c'è bisogno dell'intuizione geniale, basta veramente, è tutto lì davanti. Allora puoi solo ricorrere alla forza preponderante. Visto che non posso sorprenderti, ti schiaccio perché sono 30 volte quello che sei tu.
Quindi... È chiaro. Volevo anche ricordare una cosa importante, che il vostro libro, Mirko Campochiari, il generale Paolo Capitini, Le parole della guerra, viaggio nel mondo dei termini militari, sarà presentato oggi, se non sbaglio, alle 18.30, dico bene?
Oggi è il 20 settembre, per tutti i romani la breccia di Porta Pia, all'ingresso dei reggimenti bersaglieri, di cui abbiamo un rappresentante nascosto.
Sì.
Non confessa, ma...
Non diciamo
no, lo confesso e ne sono fiero, orgoglioso.
Okay,
oggi a Porta Pia, alle 18.30, ospitato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, nella rassegna Luci della Storia, presenteremo il nostro libro alle 18.30 dentro Porta Pia, che se non l'avete mai vista, dentro, ci avete solo girato intorno perché c'è il semaforo,
certo.
Io
vale la pena, assolutamente. Quindi ricordiamolo questo appuntamento, 18.30, oggi a Porta Pia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a tornare a trovarci presto perché le domande sarebbero ancora tantissime da farvi, e quindi insomma, se magari vi va di rinnovare un appuntamento nelle prossime settimane, insomma, qui in studio o telefonico, insomma, vi aggiungiamo dell'altro materiale che custodisco, insomma, tengo da parte le domande e poi magari Ve le facciamo in seguito. Però prima chiudo con la seconda scelta musicale di Mirko. Per cosa hai optato? La seconda
scelta. Parlavamo oggi in macchina con il generale di alcune storie, diciamo, anche epiche o che sono diventate leggendarie. Quindi, perché no? La Bismarck,
loro sono i Sabaton. E grazie ai nostri ospiti, il generale Paolo Capitini, Mirko Campochiari, Parabellum. E alla prossima, grazie mille per essere stati con noi. Arrivano i Sabato, noi chiudiamo qua il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani alle ore 6. Ciao!
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.